Noi praticamente dal 10 di febbraio Santa Cruz è in sciopero, più o meno 3 settimane dopo Santa Barbara entra in sciopero e una settimana prima della consegna dei voti, che ufficialmente doveva essere il 26, scusa, il 23 di marzo, quindi la settimana prima del 23 di marzo, Berkeley, Davis, Irvine, Merced e San Diego entrano in sciopero. In questo momento 7 campus su 9 sono totalmente in sciopero, non tutti i TA, però diciamo una buona percentuale. Nel frattempo, intorno al 23 di marzo, si scopre che le lezioni verranno spostate a questo punto totalmente online, perché l'intera Università della California ha deciso che, nonostante all'epoca non ci fosse ancora nessun decreto da parte dello Stato e neanche da parte del governo, che ancora tutt'oggi fondamentalmente non è convinto che questa sia un'emergenza, l'università decide preventivamente di chiudere i campus. Noi stiamo per iniziare lo spring break, quindi la settimana, i 10 giorni di pausa tra la fine del quarter invernale e quello primaverile, e l'università di fatto inizia ad incoraggiare gli studenti a non tornare qui per il quarter di primavera, già preventivando che appunto faremo lezioni online, ma non si sa ancora nulla di chiaro a questo punto. Quindi il 23 noi dovremmo consegnare i voti degli studenti che hanno terminato il quarter invernale, e Santa Barbara ha più o meno metà dei TA a questo punto che si sono impegnati a fare uno sciopero dei voti, e negli altri campus c'è una buona percentuale, cioè penso che San Diego avesse il 30% delle persone, Berkeley aveva magari una percentuale un po' minore, però Berkeley è molto grande come campus, quindi il numero di persone che partecipava era comunque alto. Comunque, a fronte di questa situazione, l'università decide subito di darci una settimana di prolungamento, diciamo, della scadenza dei voti, millantando che lo devono fare perché il coronavirus è un'emergenza molto importante, quindi la gente ha bisogno di più tempo per fondamentalmente capire come mandare questi voti, però c'è. Noi fino a quel punto avevamo fatto lezioni normalmente offline, la dinamica di mandare i voti era praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto nei 3 anni precedenti, non c'era nulla di diverso, quindi non si capiva per quale motivo questa cosa dovesse essere cambiata in virtù del fatto che il quarter dopo saremmo passati a insegnare online. E quello che succede nel frattempo è che ai licenziati di Santa Cruz arrivano delle lettere, a seguito di una serie di vertenze che il sindacato aveva aperto a loro nome, delle lettere che gli offrono di essere riassunti. Verso il 23 di marzo, a seguito di una ulteriore minaccia dell'inasprimento dello sciopero, Santa Cruz aveva ridato l'assistenza sanitaria a tutte le persone
Aspetta,
che
che
aveva
inasprimento dello
licenziato.
sciopero?
Cioè, noi li abbiamo minacciati di continuare a oltranza, e
Ah, ok.
quando sono entrati in sciopero anche Berkeley, San Diego, poco prima che questi campus entrassero in sciopero, l'università, per cercare di evitare che le cose diventassero più fuori controllo, si è offerta di mantenere l'assicurazione sanitaria di tutti i TA che ha licenziato, fino alla fine dell'estate, e adesso è stata prolungata fino alla fine dell'anno, quindi fino a dicembre questa gente comunque avrà l'assistenza, l'assicurazione sanitaria.
Mascherata da emergenza per il coronavirus?
No, nel
Ok.
senso ni parzialmente, perché secondo me, allora mi sembra che come è andata la timeline di tutte queste cose, i comunicati grossi sul coronavirus sono iniziati ad uscire dopo. L'università se l'è un po' cercata di rivendicare come una cosa del coronavirus, ma il motivo per cui hanno ridato cioè l'assicurazione sanitaria a questa gente, è perché in termini di banalmente di immagine l'università ha subito un danno grossissimo licenziando questa gente, perché comunque a seguito del licenziamento dei TA di Santa Cruz, cioè professori negli Stati Uniti hanno iniziato a rifiutarsi di collaborare con UC. quindi la gente ha smesso di andare alle loro conferenze, c'è stato un, diciamo, un, l'opinione pubblica dell'Accademia statunitense non è stata proprio favorevole nei confronti dell'amministrazione dell'università. In più il fatto che si fossero mobilitate un po' delle figure politiche ha fatto sì che ci fosse anche della pressione sul governatore della California. Il governatore della California ha un po' cercato di lavarsi le mani della questione, ma quando ha visto che comunque stava, cioè non era una cosa che poteva proprio essere ignorata del tutto, ha cercato di far sì che l'amministrazione dell'università facesse qualcosa per rimediare al danno. Secondo noi poi allora l'amministratrice di UC, Janet Napolitano, andrà in pensione quest'estate e quindi adesso c'è anche un pochettino, a nostro parere, un tentativo di cioè si starà probabilmente decidendo adesso chi è il successore di Janet Napolitano e quindi ci sarà anche bisogno di lasciare la situazione nelle mani di questa persona che non sia totalmente a scatafascio, per cui presumo che l'università stia cercando un pochettino di perlomeno tamponare il danno mediatico, ecco. Quindi vengono riassunte queste persone a fine mese dicendogli che magicamente la deadline famosa dei voti di dicembre che dovevano essere consegnati, non c'è motivo per non prolungarla fino a metà aprile. E, questa famosa deadline che non si poteva spostare da dicembre di un giorno solo perché altrimenti gli studenti della triennale perdevano gli aiuti finanziari dell'università, comunque si scopre che magia, l'università che ti dà la borsa di studio cioè non ha bisogno di ricevere il voto dal TA con 7 mesi di anticipo, basta mettersi d'accordo, e quindi adesso con queste potenzialità della tecnologia siamo riusciti a spostare la deadline di nuovo. Di fatto nessuno dei nostri studenti della triennale ha perso niente. Tutte le borse sono state date lo stesso anche alla gente che aveva bisogno dei voti per motivi di aiuti finanziari e non li aveva ricevuti in tempo, per cui l'università ha tranquillamente aggirato tutte le problematiche che aveva messo in campo.
Aspetta, cioè questa parte com'è che funziona? Perché c'è il problema appunto dei voti per quelli che hanno bisogno della borsa. E che è stato fatto per in quel caso?
Beh, in alcuni campus, allora, qui il problema è che c'è una marea di tipi diversi di borse che puoi ricevere. Ce ne sono alcune che ricevi a livello federale e quelle ovviamente le scadenze le fa il governo federale, e noi avevamo mandato i voti per questa gente perché cioè non è l'università che può decidere la scadenza di quando vanno presentate le richieste. Ci sono delle borse che i campus danno ai propri studenti. Queste borse qui il campus può decidere di darle o non darle quando vuole, come vuole. Quindi in un primo momento c'era stato, diciamo, il tentativo di fare questo braccio di ferro con noi TA dicendo: se voi non ci mandate i voti della gente a cui noi abbiamo promesso dei soldi, questa gente non può dimostrare di essere meritevole, quindi noi togliamo la borsa. Alcuni dei miei studenti mi hanno raccontato e confermato che loro hanno ricevuto i soldi di queste borse pur non avendo avuto i voti per riceverle, per cui cioè, l'università di fatto non è andata a colpire gli studenti della triennale, nonostante ci avesse minacciati, avesse utilizzato questa come arma contro di noi, con una tecnica che comunque ha funzionato, perché parecchi dei miei colleghi cioè anche comprensibilmente davanti alla minaccia di togliere le borse di studio a gente che appunto pagherebbe altrimenti $40,000 l'anno di educazione, si sono più o meno cioè, fatti convincere. L'università poi ha giocato molto sporco perché allora in un primo momento c'era stato detto che appunto se ne avessimo non avessimo mandato questi voti per la gente a cui non li mandavamo, insomma il problema poteva sorgere solo nel momento in cui questa gente si laureava, per cui l'idea era, cioè se tu sei uno studente al primo anno, io non ti mando, non ti registro il voto sul libretto, però se tu da 3 anni ti stai laureando, torni da me, io te lo registro in qualsiasi momento e amici come prima. E questo era garantito dal fatto che i voti in teoria sono modificabili in qualsiasi momento da parte della persona che era responsabile all'epoca per l'esame. L'università ha cambiato questa regola in corso d'opera, decidendo che tutti i voti che non vengono mandati alla fine del trimestre successivo vengono automaticamente convalidati in insufficienza. Quindi di fatto, facendo in modo che noi possiamo anche fare uno sciopero dei voti, ma che comunque oltre la deadline di consegna dei voti del quarter dopo noi non andiamo avanti, perché altrimenti i nostri studenti verrebbero tutti bocciati. Nel frattempo, un'altra cosa che a mio parere è molto preoccupante che è successa, che è stata secondo me un pochettino presa sotto gamba come è un errore tecnico, però io, cioè noi TA avevamo sempre avuto accesso a una specie di piattaforma online in cui noi carichiamo i voti. Io ho avuto accesso a questa piattaforma online fino a 3 giorni prima della consegna dei voti. 3 giorni prima della consegna, della data di consegna ufficiale dei voti, io cerco di accedere per inserire i voti della gente che doveva ricevere queste borse federali e non ho più accesso a questa piattaforma. E a questo punto l'unico modo che io ho per mandare i voti di chi ha bisogno effettivamente di ricevere questi finanziamenti esterni è darli al mio superiore, al professore che è responsabile del corso, che però a questo punto è responsabile al posto mio dello sciopero, per cui nel momento in cui io passo i voti a questa persona che è superiore a me, risulta che io non sto più scioperando a tutti gli effetti e chi subirà le conseguenze del non mandare i voti è a tutti gli effetti questa persona. Questo ha fatto sì che praticamente i professori mandassero a nostra insaputa, a insaputa di molti di noi, i voti nel sistema dell'università.
Cioè non soltanto i voti che voi volevate mandare, ma anche quelli di altri studenti.
Okay. In alcuni dipartimenti è successo così, altri dipartimenti si sono impegnati a non farlo, adesso a UCSD in particolare so che il dipartimento di sociologia, antropologia, Chicana Studies, Feminine Studies si sono impegnati a rispettare la decisione dei loro TA, però ci sono stati dipartimenti in cui invece cioè, si è fatta proprio una campagna grossa anche di cioè, intimidazioni nei confronti comunque dei dottorandi. Il dipartimento di storia ha praticamente costretto la gente a mandare questi voti. Cioè, io non voglio credere all'errore tecnico perché mi sembrerebbe veramente, cioè, mi sembra ridicolo, nel senso, a me sembra banalmente attività antisindacale. Cioè, io ho il diritto di scioperare, ho il diritto di fare questa cosa, se tu mi togli l'accesso all'unica soluzione che io ho per mantenere attivo il mio sciopero, cioè, quello che stai facendo è di fatto impedirmi di scioperare. O peggio, delegare al mio dipartimento la possibilità di decidere se io come studente posso fare una cosa da lavoratore. E il mio dipartimento, per esempio, è stato uno dei dipartimenti che non solo non ha firmato nessun impegno a non fare rappresaglia nei confronti delle persone che scioperavano, ma addirittura ha rilasciato un comunicato in cui diceva che loro non avrebbero fatto rappresaglia contro chi non scioperava. Per cui c'è cioè, chiaramente, cioè, nel senso, facendo anche qui passare questa cosa come vogliamo rispettare la scelta di tutti, però di fatto rendendo impossibile a chi voleva scioperare la possibilità di farlo, per cui
sì, certo.
Cioè, noi ci siamo trovati nel Dipartimento di Linguistica appunto in una situazione in cui di fatto ci sono stati sottratti di mano i voti e con più o meno l'accordo che i professori li avrebbero mandati, altrimenti ci sarebbero state delle conseguenze, sono stati mandati.
Diciamo, questo è un tentativo sì di sabotare lo sciopero, ma forse anche poi di spaccare, di frazionare la vertenza, un po', no? Mi immagino che questo possa essere stato almeno un rischio. un'altra possibilità, diciamo, di frazionamento deriva, in questo caso non c'è nessuna astuzia dell'università, dall'emergenza coronavirus, che sebbene in forme diverse comunque arriva anche in California, e adesso non so esattamente le misure per voi cosa prevedono, quindi in particolare ad esempio se potete incontrarvi, se potete fare assemblea, se potete almeno uscire anche solamente per delle cose dimostrative e quindi non come noi che siamo limitati per necessità, e più in generale insomma, di fronte a questo scenario che cambia molto, se ci sono stati delle difficoltà o come si è deciso di andare avanti.
Sì, allora noi in California diciamo la quarantena è arrivata anche qui, però dipende dal posto dove vivi, quindi ogni città comunque ha ancora la possibilità di dichiarare le proprie restrizioni. Per cui dove si trova UCSB è, diciamo, noi siamo un campus che è staccato dalla città, quindi è solo zona studentesca. Il modo in cui l'università ha deciso di agire era chiudere interamente il campus, spostare tutto online e poi incentivare gli studenti che comunque erano già andati a casa per spring break a non tornare. Quindi si è anche detto agli studenti internazionali che se volevano potevano uscire dal paese, tornare a casa, e sarebbe stata abbonata loro la necessità di essere presenti, che è uno dei requisiti, altrimenti perdi il visto, quindi puoi seguire le lezioni solo di persona se sei studente internazionale. Si è deciso di contare quelle online come di persona, certo, a tutti gli effetti. Quindi noi possiamo uscire. Però ovviamente ci sono una serie di restrizioni, la necessità di stare comunque almeno a un metro e mezzo di distanza, evitare affollamenti, assembramenti, e quindi, come si è ovviato al problema, anche considerato che comunque tanta della gente che appunto è qui durante l'anno è tornata a casa, è di organizzare le nostre assemblee online. Quindi noi ci incontriamo due giorni alla settimana su Jitsi, e abbiamo una serie di assemblee, poi c'è qualcuno che durante la settimana organizza anche delle office hour, delle specie di orari di ricevimento in cui chi vuole, chi ha domande su cos'è lo sciopero, come stiamo continuando, perché stiamo continuando, anche perché comunque questa è stata una grande critica che persone all'interno anche del movimento hanno mosso, del fatto che comunque noi stiamo capitalizzando su una pandemia e uno stato di emergenza. E sì, vabbè, però noi come TA di sottopagati, precari dell'università, e quindi un'iniziativa molto bella che c'è stata è stata la creazione di questo sito centralizzato per tutti i campus, in cui ogni giorno della settimana è gestito da uno dei campus in sciopero, e in cui praticamente il campus in questione è incaricato di organizzare seminari, workshop, appunto questi orari di ricevimento, si guardano film insieme, si cerca di mantenere, diciamo, una specie di collettività che comunque si è andata distruggendo. Una delle ripercussioni più grosse che c'è stata, diciamo, da noi a Santa Barbara c'è stata una spaccatura molto grossa all'interno del movimento, tra chi pensava che proprio perché siamo in piena emergenza coronavirus dobbiamo andare avanti a lottare, perché comunque è impensabile che i nostri colleghi di Santa Cruz dormano nelle auto in questo momento, e invece tra chi pensava che, insomma, questo sta semplicemente creando la vita difficile allo staff e all'amministrazione dell'università, e quindi adesso ci stiamo un pochettino riassestando, ecco. Una delle novità grosse, diciamo, è che adesso c'è un'ala di questo movimento che sta un pochino spingendo per allargare lo scopo di questa piattaforma, e cercare di farla diventare invece un progetto politico un pochino più duraturo, in cui si mettano in discussione anche problematiche come l'accesso alle case in generale, quindi all'interno della comunità allargata di Santa Barbara, quindi la crisi delle abitazioni o comunque lo sfruttamento di una serie di comunità che qui non hanno smesso le attività produttive, come potete immaginare, quindi le certo. comunità indigene messicane e sudamericane in generale sono in mezzo ai campi in questo momento a raccogliere le fragole con nessun tipo di protezione. Dato che alcuni di noi comunque attraverso le classi all'università o magari la ricerca sono in contatto con membri di queste comunità, si è pensato di estendere questo tipo di lotta anche all'esterno dell'università. Però così facendo abbiamo ridotto di molto il supporto che avevamo all'interno, all'interno dell'università, forse in un momento in cui anche non ce lo potevamo molto permettere, per cui noi comunque siamo ancora in sciopero. La decisione di continuare lo sciopero durante il coronavirus ha fatto sì che più o meno metà delle persone che ci stavano sostenendo prima adesso abbia deciso di tornare al lavoro senza continuare, e l'università a mo' di ringraziamento per la nostra buona volontà nel lavorare durante questo periodo ci ha alzato lo stipendio di $100 al mese.
Perbacco. E questo sempre in modo uguale in tutte le città.
Sì, $100 di aumento, e sono $100 che ci verranno dati ogni mese fino a dicembre, a fronte dei 1.400 che abbiamo chiesto di aumento mensile.
Sì.
Sì, nel senso, non lo so, mi sembra più una beffa che non un reale, ovviamente, a guadagno, e secondo me dimostra anche... Cioè, per chi ancora non l'avesse capito, qual è l'atteggiamento però dell'università nei confronti dei suoi lavoratori, per cui noi abbiamo ricevuto una lettera che ci ringrazia di la nostra buona volontà nel doverci imparare come insegnare online e nel doverci comprare le connessioni ultraveloci per poter stare a casa e fare comunque le nostre lezioni tutti i giorni con gli studenti, e quindi a mo' di contributo simbolico ci danno $100.
Simbolico è appropriato.
Sì, simbolico è appropriato. Se volete andare a leggervi le comunicazioni comunque che adesso inizieranno ad uscire, il nuovo sito cumulativo delle università è su. Ah sì, stiamo facendo una raccolta fondi, hai ragione. La potete comunque trovare su strikeuniversity.org o su UCSB. Il numero 4 e poi cola.org sempre.